Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Ed eccoci tornati all'appuntamento dalle 12 alle 14, tradizionale, classico, con Forza Napoli sempre. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia. Saluto e ringrazio Mary G che ci supporterà lungo il corso di questa puntata, e ci sono tantissime notizie, soprattutto in chiave mercato, da dover dare oggi. Notizie di avvicinamenti importanti a McTominay, e anche dall'Inghilterra arrivano conferme. Oggi dovrebbe essere in Italia per chiudere con il Napoli. Sarebbe un colpo veramente importante per il centrocampo di Antonio Conte, un rinforzo che potrebbe poi scalare le gerarchie all'interno della squadra, un calciatore capace di fare molto bene sia la fase offensiva che quella difensiva, davvero un acquisto prezioso. E poi ovviamente la questione Lukaku, ieri una piccola frenata per i diritti d'immagine, un accordo che comunque non è messo in discussione, però proviamo a capire insomma tutti gli ultimi aggiornamenti sia in chiave calciomercato sia gli aggiornamenti proprio da Castelvolturno, perché poi sabato c'è una nuova sfida per il Napoli, la terza giornata di campionato, e sarà una giornata impegnativa. Ne andiamo a parlare appunto con il nostro inviato a Castelvolturno e firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale, bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno a tutti. Dico allora, subito che si stanno superando le situazioni per quanto riguarda i diritti d'immagine di Lukaku. Sta arrivando all'accordo, credo anche l'ultimo via libera, insomma il giocatore si metterà in viaggio per l'Italia. Io non escludo che lui e McTominay possano arrivare magari già stasera, insomma, vediamo un attimo come procede, però si sta accelerando giustamente, visto che venerdì finisce il mercato, per chiudere entrambe le trattative, considerando insomma che poi dovranno ovviamente prima della firma del contratto fare.
C'è da dire che il Napoli sabato affronterà la sfida con il Parma, che ha iniziato molto bene il campionato mettendo in difficoltà, sconfiggendo il Milan con una squadra molto ben organizzata. È una partita che il Napoli si avvierà a preparare a partire da oggi, no? Perché ieri c'è stata una giornata di riposo a sorpresa concessa ad Antonio Conte dopo la vittoria straripante contro il Bologna.
Sì, oggi è giornata di riposo, oggi si fa subito sul serio con una doppia seduta. È chiaro che il Napoli credo avrà i rinforzi subito, cioè nel senso magari se arrivano, cioè Martini fanno le visite, magari possono essere entrambi convocati, insomma parlo di Lukaku e McTominay, ma ovviamente la partita col Parma toccherà giustamente a chi ha battuto il Bologna. Io credo che il Napoli sia chiamato ad un'altra prestazione importante contro un avversario di livello, perché ha cominciato bene il campionato. Bisogna capire che tipo di atteggiamento avrà il Parma, se ti concederà lo spazio il Bologna, credo di no. Quindi ci vorrà pazienza e una buona prestazione, perché ovviamente l'obiettivo è trovare un po' di continuità e chiudere insomma alla sorta con un altro risultato positivo, che consentirebbe insomma al Napoli poi di lavorare con maggiore tranquillità e con una squadra che da sabato sarà al completo, perché il mercato finisce venerdì a mezzanotte e da sabato sarà al completo, e quindi ci sarà poi la possibilità per Conte di inserire gradualmente tutti i nuovi.
Il Napoli sta veramente accelerando sul mercato, l'abbiamo detto, con acquisti anche molto ma molto dispendiosi, tutti praticamente acquisti definitivi, quindi non prestiti. Invece le cessioni, il fronte cessioni è molto ma molto più lento rispetto al mercato in entrata, e soprattutto c'è il focus che va sempre costantemente fatto sulla situazione, sul nodo Osimhen, un Osimhen che ha rifiutato il prestito al Chelsea anche per la questione del salary cap, quindi non sarebbe disposto comunque a ridursi l'ingaggio, avrebbe rifiutato una proposta importante da parte della Lali, quindi l'Arabia. È vero che il mercato chiuderà dopo rispetto a quello europeo, e quindi c'è sempre la possibilità che possa poi andare alla Saudi League, però quali sono le ultime su Osimhen? C'è davvero il rischio che rimanga a Napoli?
Secondo me no, però è chiaro che oggi è martedì, quindi il rischio va considerato. Vediamo se nelle prossime ore si palesano Chelsea e Paris Saint Germain, se il Chelsea magari propone un affare a titolo definitivo con un ingaggio alto, perché Osimhen ovviamente non vuole derogare dagli 11 milioni che prende attualmente a Napoli, se ne potrebbe riparlare, o magari il Paris Saint Germain. Io credo che fino a venerdì si lavori su queste piste europee, poi come dicevi tu la Saudi League chiude il mercato più tardi a ottobre, qualora dovesse arrivare un'offerta alla Dybala potrebbe secondo me tornare a prenderla in considerazione Osimhen. Adesso penso che in questi tre giorni si lavori per sbloccare insomma una delle possibilità europee, insomma, che sia il Chelsea o sia il Paris Saint Germain. Sono mesi che ne parliamo, però adesso insomma ora o mai più non ci sono più alternative, possibili alternative.
In molti ci scrivono al 339-666-9990, linee aperte, poi ci sarà anche ovviamente il filo diretto con Antonio Giordano dalle 13 alle 13.30, quindi mi raccomando insomma intervenite, però ci stanno scrivendo in tanti, ma può essere che Brescianini, faccio un sunto dei vari messaggi più o meno dello stesso tenore, che Brescianini sia stato lasciato andare, tra virgolette, all'Atalanta proprio perché c'era McTominay su cui, per il quale si stava chiudendo insomma l'accordo.
Sì, credo sia questa la verità, insomma. Cioè, credo che il Napoli abbia lasciato Brescianini, poi si può discutere delle modalità, perché poi magari puoi evitare le visite mediche per poi diciamo farlo andare all'Atalanta, perché poi dopo le visite mediche si è palesato all'Atalanta, però insomma credo che la volontà del Napoli, soprattutto quella di Conte, fosse quella di prendere un centrocampista più pronto a livello internazionale. Scott McTominay lo è, è un giocatore che può giocare tranquillamente una mediana 2, come sta giocando il Napoli, un giocatore che negli ultimi anni è diventato molto bravo anche ad inserirsi, è un altro diciamo aspetto che serve al Napoli, nell'ultima Premier League l'anno scorso ha segnato 7 gol, è bravo anche di testa, quindi è un giocatore che secondo me aumenta il livello del Napoli a centrocampo. Tanto un tipo di
tra l'altro con lui ed eventualmente Gilmour, per cui appunto la trattativa è congelata, ma sappiamo che il Brighton ha preso Riley, quindi diciamo si è coperto in quel ruolo prevedendo l'addio magari di Gilmour, che era comunque vicinissimo al Napoli. Poi il Napoli attende ovviamente la cessione di Osimhen o di qualche altro calciatore per capitalizzare un po', per avere qualche introito poi da reinvestire. Detto questo, si vedrà appunto nei prossimi giorni di mercato, però l'arrivo di McTominay andrebbe un po' a ridisegnare le gerarchie nel centrocampo appunto del Napoli, perché insomma lasciarlo in panchina con queste caratteristiche, soprattutto considerando che né Anguissa né Lobotka sono dei gran tiratori a porta, insomma qualche domanda forse la pone,
no? Secondo me ridisegna le gerarchie assolutamente. Io credo che un giocatore come McTominay venga a giocare. Le idee iniziali, poi c'è il campo, bisogna di rivendimento, cioè ce ne sono tante di situazioni da dover valutare, però nell'idea originale credo che se fai un investimento importante per un giocatore non giovane ma nel pieno della sua maturità è perché non viene a essere protagonista, viene a essere protagonista nel Napoli, e quindi mi sembra insomma evidente che uno tra Anguissa e Lobotka magari non sia più titolarissimo, si giocano il posto, bisogna capire se poi arriverà davvero Gilmour come quarto, appunto del campo di altissimo livello, ma secondo me Gilmour è legato a cessioni, perché il Napoli dovrebbe cedere Gaetano Colorunzio a centrocampo, perché Gaetano si è stato integrato, però c'è sempre questa trattativa col Cagliari, quindi vediamo se si riesce a sbloccare in extremis. E non è escluso che il Napoli i soldi, tra virgolette, stanziati per Gilmour possa utilizzarli per un esterno a destra.
Dedic, sento appunto che il Napoli sarebbe forte sul calciatore, ti risulta, cosa ti risulta in merito?
Sì, è un calciatore importante, io credo che possano esserci anche altre soluzioni. Sky per esempio stamattina ha parlato di Junior Bimbe dell'Eintracht Francoforte. Sì. Mi pare evidente insomma che il Napoli, se riesce, proverà insomma a comprare anche un esterno a destra, perché penso che Di Lorenzo Conte lo veda prevalentemente come braccetto, quindi nei tre difensori, e quindi diciamo avere un titolare o comunque un'alternativa forte a Mazzocchi. Penso insomma che possa essere questa una variante del mercato, però credo legata a cessioni, cioè da introiti che il Napoli riuscirà a prendere nelle ultime ore. Gaetano e Colorunzio sono di fatto i due giocatori da cui puoi incassare qualcosa per la vendita, perché tifolo russo piace la Lazio,
sì.
Pesano del tutto c'è il Cagliari, che dica andrà in prestito, quindi non ci saranno insomma introiti per il Napoli, così come Zerbini che dovrebbe andare in prestito.
Se si appunto pochissimi ricavi dalle cessioni, davvero pochi.
Sì, poi c'è Osimhen, bisogna dipenderà secondo me poi tutto alla fine da Osimhen. E per quanto riguarda Mario Rui, non so se si sbloccherà o meno, si troverà in estremis, ma anche lui, qualora dovesse andare via, non porterebbe ovviamente introiti alla società. Io penso che Napoli, se trovasse una squadra, agevolerebbe il suo trasferimento, però quel San Paolo non è andata, insomma, questa affare. Vedremo se in 3-4 giorni si riesce a mettere qualcosa in più.
Pasquale, ti ringraziamo ovviamente, siamo sempre grazie. A tua disposizione Ciao. Per le ultime ore, soprattutto in questo periodo di chiusura di calciomercato, di ultime ore, diciamo ultime giornate di calciomercato, quindi restiamo ovviamente a tua completa disposizione. 339-666-9990, ci state scrivendo in tantissimi, 1:33 di pubblicità e torniamo da voi. Eccoci tornati, bentornati a Forza Napoli, sempre dalle 12 alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, regia Mary G. Ci state scrivendo davvero in tantissimi al 339-666-9990. Giulio ci chiede dal Regno Unito, Ashford ci chiede complimenti per la trasmissione, Gilmour sembrava fatta, cosa è successo? Non se ne parla più, il Napoli, dicevamo anche con Pasqualetina poco fa, sta provando comunque ad effettuare qualche cessione perché ha già preso impegni importanti di esborsi notevoli per quanto riguarda Lukaku e McTominay, che sono addirittura d'arrivo, lo dicevamo proprio con Pasquale pochi istanti fa, potrebbero addirittura arrivare in Italia entrambi per effettuare le visite mediche a Villa Stewart proprio nelle prossime ore. Saranno decisive le giornate di oggi e domani, ricordiamo che il mercato chiude il 30 a mezzanotte, noi siamo al 27, quindi davvero tre giorni, poco più di tre giorni insomma diciamo per poter chiudere le trattative e poter depositare i contratti in Lega. Detto questo, invece con Kvara e Neres abbiamo due esterni d'attacco devastanti, il 77 è un fuoriclasse, il 7 sarà una piacevole sorpresa, così Gino 73, devo dire non posso non essere che d'accordo con te, perché davvero Gino, già quello che ci ha fatto vedere in soli otto minuti di gioco Neres, e anche quella capacità di inserirsi immediatamente nelle dinamiche disegnate e pensate da Antonio Conte, la capacità di interloquire molto bene in campo con Kvaratskhelia, e il fatto che abbia messo la firma insieme a Kvara sul gol di Simeone sono notizie confortanti per Antonio Conte, per tutti i tifosi del Napoli. Proviamo a capire però cosa ci possono riservare queste ultime giornate di mercato, lo facciamo con l'agente FIFA e procuratore Antonio Ottaiano. Bentornato su Marte, Antonio.
Ciao, buongiorno.
Allora Antonio, Neres un acquisto importante, ma ne stanno arrivando altri due finalmente, oserei dire. Lukaku, con la questione diritti d'immagine che ha un po' rallentato le procedure nelle ultime ore, ma che è assolutamente giudicata da tutti superabile. Tina Pasqualetina prima ci diceva che è vicinissimo appunto all'arrivo a Villa Stewart, insomma a Napoli eccetera, ma poi anche McTominay. Come cambia il Napoli con questi acquisti e che mercato ti aspetti in queste ultime tre giornate e mezzo?
No, ma è il mercato che il Napoli sta seguendo da inizio mercato. Lukaku, centrocampista forte fisicamente, dinamico, prestante, in alternativa ad Anguissa, c'era l'ipotesi dell'alternativa a Lobotka, che pare sia tra virgolette in stand by e credo non arrivi, basti rivedere un attimo il reinserimento di Gaetano in rosa, quindi il che mi lascia pensare che ci sono delle problematiche sul Gilmour. Probabilmente la società o il tecnico hanno convinto il calciatore a restare.
E il tecnico, quindi, ci sta provando tantissimo effettivamente a farlo.
Ma sì,
restare.
Ma credo che è in linea col programma del Napoli. Napoli aveva preventivato questo tipo di mercato e sta portando avanti. L'unica cosa che non coincide con quanto preventivato è che i soldi dovevano prima entrare e poi uscire. Invece, date le difficoltà per la cessione di Osimhen, il presidente ha deciso, nonostante tutto, di spendere, e poi vede se recupera attraverso la cessione di Osimhen.
Ecco,
sembra
Antonio,
tutto in linea.
Antonio, e proprio su questo aspetto volevo, diciamo, stuzzicarti un po' da questo punto di vista, perché De Laurentiis sta avviando con Antonio Conte un modo di gestire il mercato totalmente diverso da quello a cui ci aveva abituato. Prima c'era una cessione, un ingresso, un'altra cessione, un altro ingresso. Oggi si è preso uno staff di tutto rispetto, tra l'altro completo in ruoli come quello di Oriali, che erano sempre mancati al Napoli, o meglio che mancavano da tanti anni al Napoli, forse troppi direi, ma fondamentalmente l'inversione di tendenza è proprio sull'acquisto di calciatori già affermati, calciatori che non sono futuribili e calciatori che hanno un costo importante anche a livello di ingaggio.
Ma la questione del costo importante è un problema molto relativo, che già in altre circostanze sì. Il Napoli ha speso cifre importanti per alcuni calciatori. La questione legata all'acquisto indipendentemente dalle uscite, ma questa è un'esigenza probabilmente dettata dall'accordo con Conte. Conte probabilmente ha chiesto garanzia rispetto ad una struttura di squadra. Il Napoli, nel momento in cui accetta di prendere Conte, accetta anche un'eventuale situazione di questo tipo, e quindi il presidente, coerente con se stesso, va avanti da questo punto di vista. Sa che i soldi di Osimhen prima o poi li recupera, ne recupera qualcosa in meno, qualcosa in più, è molto relativo, ma sono soldi che comunque poi entreranno, e quindi procede secondo quello che è il programma e gli accordi. Nulla di anomalo, insomma.
La questione invece Osimhen, appunto, per restare in tema, il nostro amico egizio al 339-666-9990 ci scrive maledetti diritti d'immagine per quanto riguarda Lukaku, e poi dice: detto ciò, io direi a Calenda che invece di fare tweet portasse richieste per il suo assistito, visto il contratto strappato con impegno di richieste. Così egizio. La questione Osimhen effettivamente sta tenendo banco ed era del tutto imprevedibile, almeno a inizio campionato, che ci fossero così tante difficoltà di gestione, oppure si sta pagando una cessione, oppure si sta pagando una cattiva gestione del calciatore per quanto riguarda già dalla passata stagione, dal rinnovo in poi.
No, c'è qualcosa di anomalo, bisogna secondo me interrogarsi, a meno che non ci sia un qualcosa che a noi sfugge. È chiaro, visto dall'esterno bisogna interrogarsi un po' su cosa è accaduto. La sensazione era che ci fosse un percorso privilegiato nella cessione, no? Anche in sede di sottoscrizione del rinnovo contrattuale con la clausola, probabilmente qualcuno avrà prospettato delle quasi certezze sulla possibilità dell'uscita del calciatore. Ma due sono le alternative: o qualcuno fa il furbo, allora cerca di aspettare l'ultimo minuto per poter guadagnare il più possibile da questa operazione, cioè, tanto il Napoli sarà costretto a liberarsi, e quindi noi attenderemo. Mi sembra che da questo punto di vista il Napoli non cede, o probabilmente c'è stato un errore di valutazioni su quanto detto in sede di sottoscrizione di contratto, il che mi lascia un attimo perplesso. Bisogna comunque interrogarsi, che qualcosa non è andato secondo quanto il Napoli aveva preventivato.
Effettivamente anche il tweet di ieri di Roberto Calenda, l'agente di Osimhen, ha sollevato tante polemiche nell'ambiente Napoli. Ovviamente mi riferisco alla piazza. In questo caso si è parlato di non trattarlo come un pacco, di un calciatore che ha dato tanto al Napoli, della necessità di rispettarlo perché può dire ancora tanto in Europa. Però io mi chiedo, e voglio chiedere anche a te, Antonio, il rispetto non dovrebbe essere reciproco? Ovviamente è una mia valutazione, questa è una mia idea, perché quando, diciamo, Osimhen, proprio a ridosso del rinnovo contrattuale dalla Nigeria, ha detto: io già so dove andrò a giocare l'anno prossimo, insomma anche lui ha scoperchiato un vaso di Pandora, e forse si sta pagando la conseguenza anche di certe dichiarazioni improvvide che poi sono state anche confermate da De Laurentiis pochi giorni dopo.
Ma ripeto, lasciamo perdere il tweet, c'è poco da commentare, un tweet del genere, sinceramente. Ognuno poi decide di lavorare come ritiene più giusto fare, insomma, potrebbe essere solo un tweet provocatorio, proprio alla luce di quello che dicevo prima. Se tu colleghi la dichiarazione di Osimhen, che sa già dove andare a giocare, con quello che sta avvenendo adesso, probabilmente ritorna in piedi quello che dicevo prima, che forse si prova a prendere il Napoli per la gola. E il Napoli, secondo me, giustamente non ci sta cascando, almeno fino adesso, sta resistendo il più possibile e sta dando dei segnali forti. Anzi, probabilmente il presidente se ne pende di non aver dato questi segnali forti da inizio luglio.
Esatto.
Che poteva in quella sede dare questi segnali forti di determinazione circa la volontà di cedere a determinate condizioni, probabilmente l'avremmo già risolto. Invece oggi siamo ancora in attesa. Ripeto, io sono sempre convinto che c'è qualcuno fortemente interessato che sta giocando per il fuppo, che prima o poi verrà fuori.
Lo vedremo, anche perché 3 giorni mancano la chiusura del mercato in Europa, quindi poi resterebbe soltanto qualche altro giorno per poter chiudere eventuali cessioni in Saudi League. Detto questo, 339...
Ma non credo che vada in Arabia, lui ha sempre detto di non volerci andare, la conferma è che ancora oggi l'entourage dice che non andrà in Arabia. Sono altre, secondo me, sì. Io continuo a dire che c'è il PSG dietro tutta questa operazione.
È chiaro. Ascoltiamo al 339-666-9990 il messaggio vocale di Lello da Quarto. Ascoltiamolo insieme.
Buongiorno Marziano. Buongiorno. E sempre complimenti a te, sei bravissima.
Grazie.
Comunque voglio dire, il Napoli che ci mette tanto a fare dei contratti, specie per i diritti d'immagine, ma secondo te negli ultimi 4 giorni ce la fa a sistemare questi ragazzi che dobbiamo acquistare? Io penso che se vengono almeno Lukaku e i 2 centrocampisti, penso che anche sa farà molta panchina, perché lui la doppia fase non è cosa sua, c'ha i piedi di piombo. E va bene, forza Napoli sempre, speriamo pure un esterno a destra. Ciao, forza Napoli, e almeno nelle sostituzioni i ragazzi che devono partire, facciamolo partire tutti.
Però in effetti l'esterno a destra, no? C'è bisogno di qualcuno che copra il ruolo che attualmente sta coprendo Mazzocchi, che sembra avere tanta voglia, tanta garra, tanto spirito propositivo, un po' meno qualità forse in certi passaggi e nella visione di gioco complessiva. Che cosa ne pensi, Antonio?
Ma credo che alla fine sarà il ruolo di Di Lorenzo. Io credo che il ruolo ideale per Di Lorenzo, basta vedere il gol fatto sabato, è proprio tipico di uno che gioca in quel ruolo. La questione è che bisogna, come ha detto Conte in settimana, aspettare un altro Pomarin, poi alla fine sarà lui il terzo di difesa, almeno per quello che è la mia idea, insomma, con Di Lorenzo che farà il suo ruolo esterno a tutta fascia.
Staremo a vedere. Allora intanto ti ringraziamo Antonio per essere stato
grazie
con noi e ti auguriamo un'ottima giornata.
Buon lavoro.
Grazie ad Antonio Ottaiano, agente FIFA. Prima di volare in pubblicità qualche messaggio. Peppe ci scrive: buongiorno Emanuela, ce la facciamo con la preparazione alla 5ª giornata per andare a vincere a Torino con la Juve? Io direi che Conte non lasci nulla a caso mai. E io credo che nel prosieguo di campionato, di questo inizio di campionato, potremmo iniziare a vedere anche la condizione dei nostri calciatori, dei calciatori del Napoli, crescere di volta in volta. Già io ho notato, come tutti voi ovviamente, un miglioramento netto, ma non solo per il risultato, ma per il modo di gestire la partita tra quella con il Verona, la prima di campionato, e appunto la seconda, a soli 6 giorni di distanza. L'unico impegno poi può favorire alla lunga anche il Napoli da questo punto di vista, però ovviamente al Napoli servono i calciatori giusti e il Napoli sta provando a regalarli a Conte, tra l'altro spendendo anche tanto, e gli va dato atto senza cedere al momento Osimhen. Ci state scrivendo in tantissimi messaggi molto molto lunghi al 339-666-9990, li leggiamo tra qualche istante. 46 secondi di pubblicità e torniamo da voi. Eccoci tornati a Forza Napoli Sempre, fino alle 14 saremo in vostra compagnia, quindi la mattina siamo tornati con l'orario normale, 12.13 Forza Napoli Sempre, 13.14 Marte Sport Live, la sera ancora per questa settimana Marte Sport Live Tiro al Bersaglio sarà anticipato, quindi nell'orario estivo 19.20, poi da lunedì prossimo si torna davvero alla normalità con il palinsesto classico, e quindi continuate a seguirci la sera dalle 20 alle 21 come siete già abituati a fare. fare. Detto questo, però, ci sono tantissime curiosità, tantissime domande sul Napoli che sta nascendo proprio in queste ore, in queste settimane, tra le mani sapienti di Antonio Conte, grazie all'aiuto ovviamente di Manna, un lavoro instancabile, ma anche al proposito di De Laurentiis di cambiare un po' la sua solita gestione appunto del mercato e riuscire addirittura a investire anche tanto, bisogna dirlo, senza aver ancora provveduto alla cessione di Osimhen. Proviamo a parlarne con uno dei decani del giornalismo sportivo e lo facciamo appunto con Mimmo Amalfitano, a cui praticamente lo diamo un saluto veramente affettuosissimo, bentornato su Marte.
Buongiorno, che piacere, che finalmente Manuela, finalmente dopo Sarnatar,
mamma mia, veramente.
Ah, almeno Manuela, basta.
Ma veramente, ma noi allora facciamo una spedizione, una campagna contro Gifuni e Sarnataro che mi staranno sicuro ascoltando, quindi penso che non mi vedrete più.
E io sono il primo firmatario, va, facciamo così questa campagna.
Ovviamente scherziamo, salutiamo sia Gianluca Ti Gifuni saluto, che Dario Sarnataro, che ritroverete presto ovviamente ai microfoni di Radio Marte, assolutamente qui incollati ai nostri microfoni. Detto questo però, dottor Amalfitano, io vorrei sapere da lei un'analisi di questa, non solo della partita contro il Bologna, perché è stata molto interessante sotto certi aspetti, un Napoli che ha ceduto completamente la manovra nelle mani del Bologna, 66% circa di possesso palla, 61% di possesso palla,
sì.
E un Napoli che però ha capitalizzato, non dico tutte, ma quasi tutte le occasioni create.
Beh, diciamo che insomma c'è stata una metamorfosi direi quasi radicale, no? Rispetto a sette giorni prima, a quello che avevamo definito vergognoso, ovvero il Napoli di Verona. E nel giro di sette giorni c'è stata questa trasformazione, per quanto mi riguarda resta ancora tutta da valutare, nel senso che io predico sempre equilibrio, non bisogna mai esagerare nei giudizi né in maniera positiva né negativa, perché il Napoli non è la vergogna di Verona e non è neanche, diciamo, quel gioiello che abbiamo potuto ammirare domenica sera. Quindi diamo tempo, questo poi è un momento della stagione, ovvero la parte iniziale, dove è facile prendere cantonate. Abbiamo visto sia il Milan sia l'Inter, l'Atalanta, la prima giornata sembrava chissà cosa, poi l'Atalanta perde a Torino, abbiamo visto il Milan perdere l'altro giorno. È un momento in cui è difficile fare delle valutazioni già o dare delle indicazioni già importanti, perciò restiamo tutti tranquilli, godiamoci questo successo ottenuto contro il Bologna e guardiamo con ottimismo e con attesa alla partita con il Parma. Perché attesa? Perché sarà sicuramente questa la settimana conclusiva del mercato e quindi dobbiamo aspettarci almeno Lukaku. Io mi augurerei che arrivasse anche McTominay, che secondo me è veramente il centrocampista di cui ha bisogno il Napoli.
Sì, forte, ma soprattutto indicato per il tipo di gioco pensato da Antonio Conte. Certo, l'arrivo di McTominay, lo dicevamo, lo accennavamo prima con Pasquale Tina, andrebbe un po' a ridisegnare il centrocampo o forse proprio l'assetto tattico del Napoli. Si aspetta una rivoluzione anche tattica con l'arrivo di un centrocampista di questa qualità?
Manuela, guarda, io non credo ad una rivoluzione tattica o a un cambiamento tattico, così come non credo che il centrocampo del Napoli parta con un'indicazione Lobotka-Anghissà. Io ho l'impressione che uno dei due resterà fuori, e anche perché secondo me è un limite il centrocampo del Napoli. A me Anghissà non fa impazzire, come non fa impazzire Lobotka, Sono giocatori secondo me troppo prevedibili per il loro gioco e poi non hanno quelle qualità tecniche secondo me per sostenere quel gioco in verticale che dovrà essere poi la chiave del gioco di Conte, lo è sempre stato, ecco perché c'è bisogno di avremmo voluto volentieri Osimhen, ma non potendolo avere, ecco perché è necessario avere quanto prima Lukaku, che è proprio certo. Il giocatore indicato per quel gioco in verticale di Conte, palla su Lukaku, sarebbe stata palla su Osimhen, ma Osimhen questa palla non l'ha voluta, l'ha respinta.
Quasi allora, fosse una patata bollente, devo dire, perché...
Come se fosse bollente questo pallone. Io poi non ho capito, poi questi giocatori, vedi, la cosa che mi impressiona è il fatto che questi, anche Di Lorenzo, Araschele, l'altro giorno si sono battuti la mano sul cuore dopo il gol. Ma scusate, voi un mese fa volevate andare via, avete creato un casino incredibile, adesso vi battete la mano sul cuore, perciò io in queste manifestazioni sentimentali dei calciatori non ho mai creduto, mai, perché per quanto mi riguarda il calciatore giustamente è un'impresa, ecco, ora i propri interessi, sì, però insomma, obiettivamente io non ho capito il motivo per cui Osimhen, che sembrava avesse trovato a Napoli chissà cosa, poi dopo un anno già voleva andare via, insomma, quindi
ma anche le dichiarazioni di ieri a mezzo Twitter dell'agente di Osimhen,
vabbè, quell'altro è stato proprio ridicolo, avere rispetto, no? Un momento, amico mio, finora chi non ha avuto rispetto di tutto è il tuo assistito,
in effetti
abbi pazienza, una volta si fa fotografare in discoteca, un'altra volta si fa fotografare in barca mentre i compagni stanno giocando, cioè non mi sembra assolutamente...
No, ma io la cosa che ho trovato, dottor Malfitano, molto ma molto brutta, è stata già quando, proprio appena firmato il rinnovo contrattuale, Osimhen, se non erro, proprio dalla Nigeria, in una delle sue tante ovviamente partenze per la Nigeria, per la nazionale, a un certo punto ha detto: io già so dove andrò a giocare l'anno prossimo. Allora il Napoli sta vivendo la sua stagione peggiore, un incubo, vero? Era tra dicembre e gennaio, quindi davvero un momento drammatico, cambio allenatore, situazione che non migliora, e l'elemento più rappresentativo non solo dell'annata dello scudetto ma di tutto il Napoli, il giocatore più forte, fa una dichiarazione del genere, poi dopo qualche giorno avallata dallo stesso De Laurentiis, che appunto disse: sappiamo che il rinnovo è stato fatto per la cessione. Oggi, al 27 agosto, Osimhen non è ancora stato venduto, anche perché le altre squadre sanno che a Napoli non rimarrà, quindi ovviamente provano a prenderlo per pochissimo.
Certo, appunto, quando poi si parla di rispetto, qui gli unici che non sono rispettati sono i tifosi del Napoli, siamo noi napoletani che non veniamo rispettati né dal giocatore, dal suo entourage e probabilmente né dalla società, perché io lo dissi la settimana scorsa, per me questa di Osimhen è stata veramente un'operazione, non lo so, stolta per quanto mi riguarda, nel senso che mi meraviglio come il duo De Laurentiis e Chiavelli abbia potuto accettare una situazione del genere senza avere già una soluzione, e questo mi ha lasciato un attimo interdetto, per la verità, però io adesso, guarda, credimi, di Osimhen lo escluderei proprio dal circuito Napoli. Per quanto mi riguarda, già non è più un giocatore del Napoli, non lo ritengo tale, e quindi sì, ne parliamo perché ovviamente rappresenta un capitale della società e con quei soldi il club potrebbe, fare ulteriori investimenti, però obiettivamente io, se dovesse arrivare Lukaku, se dovesse arrivare McTominay, io sicuramente darei un voto elevato al mercato del Napoli, a quel punto mi sentirei anche di fare complimenti alla società, ecco.
Eh sì, anche perché si è trovata a lavorare in condizioni molto ma molto complicate, soprattutto sul versante cessioni, dove non si è guadagnato quasi nulla a parte i 7 milioni della cessione a titolo definitivo di Ostigard. Detto questo, arrivano al 339-666-9990 delle domande per lei. Le giro la prima di Gino, che dice: a me Neresh ricorda Lavezzi per certi versi, al di là della velocità del pocio. Lei a chi lo accosterebbe, dottor Malfitano?
Ma Manuela, io innanzitutto non vedo questa grande somiglianza con Lavezzi, ma per un motivo, perché Neres ha una qualità tecnica superiore, secondo me, a Lavezzi, ma non per sminuire il vecchio Pocio, per carità di Dio, io resto sempre il suo grandissimo ammiratore, però credo che Neres sia un giocatore più completo, che abbia più qualità e controllo nel palleggio, quindi è stato sicuramente un ottimo investimento e sono convinto che Neres e Kvaratskhelia rappresenteranno in futuro veramente quella grande qualità, quella grande tecnica di cui il gioco del Napoli deve avere ancora bisogno.
E poi c'è Enzo che le chiede: ma perché non pensate che si possa ritornare ad un centrocampo a tre? In effetti non penso che Conte stia andando in questa direzione, no?
Ma il centrocampo a tre, io non credo che Conte ragioni in questo modo. Allora partiamo da questo, Manuela: pronti via il Napoli domenica contro il Bologna era un 5-4-1 ed è stato quello, insomma, un po', se rivediamo un po' soprattutto il primo tempo, il Napoli giocava praticamente nella propria metà campo e con queste ripartenze veloci sugli esterni, soprattutto a destra, no? Da dove poi è nata l'azione del primo gol. Ecco, quindi Conte ha questo sistema di gioco e ecco perché serve l'attaccante, serve la punta di riferimento, perché la verticalizzazione del gioco va finalizzato su quel tipo di attaccante, ovvero sarebbe stato importante Osimhen e lo sarà, mi auguro, Lukaku. Ecco, quindi io non credo che ci sarà un centrocampo a tre, d'altra parte giocando con i tre difensori, con la difesa a tre, ricordiamoci il credo di Conte con Barzagli, Bonucci e Chiellini,
era proprio un mantra, un credo quasi
ha
religioso,
costruito, ha costruito, diciamo, come dire, l'asse dei cinque scudetti, non so, erano cinque, però mi ricordo
tre con lui, però poi insomma ne hanno continuato a vincere
E poi hanno continuato a vincere sempre con questo asset, quindi con la difesa a tre che ha inventato Conte a Torino, quindi non credo che cambierà.
Direi che insomma mi pare andare in questa direzione effettivamente, Antonio Conte. Io la ringrazio per essere stato con noi, Malfitano, veramente sempre un piacere, un onore finalmente essere riuscita a parlare io con lei.
Però io devo dire una cosa agli amici di Radio Marte e alla redazione di Radio Marte: la prossima volta che mi chiamerà Manuela Castelli e mi dirà dottor Malfitano, mi darà di lei, io non interverrò.
Ok, allora do del tu, perché voglio averti ai nostri microfoni.
Allora devi sapere che se non parlo è perché tu continui a darmi del lei, che io trovo un obbrobrio tra colleghe, soprattutto una collega brava come
te. Grazie davvero, mi fai emozionare. Allora Mimmo Malfitano, spero di ritrovarti subito, proprio velocissimamente, ai microfoni di Radio Marte.
Un quarto d'ora.
Grazie davvero, grazie.
Buon lavoro.
Buona giornata a te. Detto questo, noi voliamo in pubblicità, 53 secondi. Ci state scrivendo veramente in tantissimi e vi ringrazio. Ora è il momento di girarci tutte le vostre domande di calciomercato, perché inonderemo il nostro prossimo ospite con tutte le vostre curiosità. A tra pochissimo. Ed eccoci tornati, bentornati a Forza Napoli Sempre. Resteremo in vostra compagnia fino alle 12. Ci sono tantissime domande al 339-666-9990, tantissime riguardano proprio Gilmour. Ciao Emanuela, ma allora Gilmour è al momento fermo? Ne leggo uno su tutti, ma veramente ce l'avete scritto in tantissimi. Ci sono ancora tanti giocatori da vendere: Mario Rui, Zerbin, Florunscio, Gaetano e soprattutto Victor Osimhen. Davvero il Napoli ce la farà? Io lo spero. Così Antonio da Monaco di Baviera. Ma tutte queste domande possono trovare risposta perché noi abbiamo uno dei guru del calciomercato internazionale. Diamo il bentornato su Marte ad Attilio Malena. Bentornato Attilio.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati.
Allora Attilio, ma veramente sono arrivate tantissime, stanno arrivando tantissime domande al nostro numero WhatsApp. Gilmour fermo, ipotesi che deve essere, cioè che si è raffreddata, l'allenatore del Brighton è riuscito a convincerlo a restare lì, che sta succedendo?
Ma non direi, nel senso che ci sono delle priorità. Il Napoli ha posto altre priorità in queste ore, quella di chiudere sia la trattativa per Romero Lukaku e dall'altra parte quella di chiudere per McTominay. Quindi Gilmour non dico sia passato in secondo piano, però passatemi il termine, al momento Antonio Conte considera Lukaku e McTominay discorsi prioritari rispetto a Gilmour. Con Gilmour la trattativa è battezzata, c'è un accordo di massima con il calciatore, c'è una bozza d'accordo anche sul Brighton con un'offerta preannunciata, quindi dovremmo capire se il Napoli deciderà di andare avanti su Gilmour. Per il momento è andata avanti su McTominay, perché McTominay nelle prossime ore farà le visite mediche con il Napoli, un affare chiuso, accordo raggiunto con il calciatore, accordo raggiunto con il Manchester United, quindi colpo in arrivo per quello che riguarda McTominay, ripeto, prioritario assoluto per Antonio Conte. Stesso discorso per Romero Lukaku, si stanno limando gli ultimissimi dettagli, ma non è assolutamente un'operazione in discussione, perché il Napoli ha accettato le richieste del Chelsea, 30 milioni di euro di parte fissa, bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Su Gilmour torno dicendo che dipenderà molto anche dall'uscita di Gaetano, perché Gaetano i contatti con il Cagliari vanno avanti, il Cagliari non lo ha mollato, è ovvio che avvicinandosi sempre di più i giorni caldi, il Napoli ha ancora tanto da dover fare, però diciamo che Gilmour non è sfumato, resta in ballo, ma il Napoli chiude un colpo, dal mio punto di vista un colpaccio, arrivando a McTominay, dato che è un affare chiuso e definito.
Mamma mia, davvero un colpaccio, tra l'altro in considerazione anche non solo della qualità del calciatore ma del costo, no? Considerando che il Napoli sul fronte cessioni sta faticando, ed è proprio su questo che voglio concentrarmi con te Attilio. Mario Rui, Zerbin, Florunscio, Gaetano, di cui abbiamo appena parlato, e poi soprattutto Victor Osimhen, mercato in uscita molto complicato per il Napoli questo.
Complicato, perché chiaramente i club, quando sai che devi vendere, tendono sempre a risparmiare, ma è una legge che fa il mercato e non è colpa del Napoli, anche la Juventus ha faticato e tanti altri club quando devono privarsi. Venendo a Mario Rui, nonostante avesse raggiunto qualche giorno fa un accordo definito con il San Paolo sia per la richiesta di ingaggio sia per la durata del contratto, alla fine Mario Rui almeno per il momento non ha dato il via libera, quindi una trattativa che per ora si è bloccata. Su Zerbin il Monza resta sempre in pole position e credo ci siano i margini per poter chiudere entro il gong del mercato, quindi Zerbin non credo possa rappresentare un problema. Il Monza c'è, ma potrebbe arrivare anche qualche altra offerta sul gong. Per Florunscio anche qui i contatti con la Lazio vanno avanti, spediti, fonte Lazio, non c'è preoccupazione e si punta a chiudere, quindi ieri ci sono stati altri contatti, oggi ce ne saranno altri per provare a chiudere, quindi Florunscio sempre di più verso la Lazio con una formula che Napoli e Lazio hanno trovato da un po' di giorni. Su Gaetano abbiamo detto il Cagliari assolutamente non molla, venendo a Victor Osimhen è il nome degli ultimi giorni. Victor Osimhen non apre alla Lali, perché fino alla fine ha voglia, speranza di poter trovare una nuova collocazione in Europa, e in Europa, per quello che mi risulta, per quello che mi è dato sapere, il PSG è il club che continua ad essere in corsa, non ha formalizzato ancora un'offerta, però resta lì sullo sfondo. È vero, qualcuno potrà dire il tempo stringe, il mercato chiude, però è ovvio che se dovesse rimanere tutto così, poi ricordiamo che il mercato arabo non chiude il 30 30, ma ci sarebbe tempo per poter effettuare una cessione. A quel punto Osimhen sarebbe quasi costretto ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita.
Allora, invece per quanto riguarda il mercato in entrata, abbiamo detto Lukaku, abbiamo parlato di Gilmour, abbiamo parlato di McTominay, poi c'è però un altro nome che in un ruolo un po' scoperto, almeno sembra un po' scoperto attualmente, e c'è il nome di Ebimbe dell'Eintracht Francoforte. Che notizie si hanno in tal senso? È davvero in orbita Napoli? Che situazione c'è?
Ma è in orbita Napoli, però è una trattativa molto complicata, sia per la richiesta di ingaggio del calciatore, sia per le commissioni, sia anche perché il Napoli sta investendo ed è investito. Quindi è ovvio che bisogna fare anche qui i conti della serva. Il Napoli il tentativo l'ha fatto, ma l'ha fatto anche per Correa, che in un altro ruolo chiaramente del Valencia. Anche questa è una trattativa difficile. Il Napoli ha parlato più volte anche con gli agenti di Chouachoua dell'Elas Verona, che ha convinto in tutto e per tutto Antonio Conte, potrebbe essere un'operazione futuribile, eventualmente magari da destinare a gennaio. Però ritornando al nome che giustamente hai citato, è in orbita Napoli, piace molto, però servirebbe un ulteriore investimento. Quindi per ora il Napoli ha sondato, ha approfondito, ma almeno per il momento non ci sarebbero le condizioni, vista la richiesta del club di appartenenza.
Enzo invece ti chiede, Attilio, l'attaccante Lucca dell'Udinese, il Napoli si muove ancora su questo calciatore? Simeone andrà via? Com'è la situazione lì?
Beh, Simeone è dentro il Napoli, nel senso che non è arrivata un'offerta che il Napoli ha ritenuto opportuno. C'erano stati dei discorsi con la Lazio, c'erano stati dei discorsi con il Genoa, però è chiaro che quando si avvicina la chiusura del mercato, diventando molte le cose da dover fare, il Napoli la cessione davanti l'ha fatta, che è quella di Walid Kedira, che ha firmato tra l'altro proprio stamattina per le spagnole in prestito secco. Quindi io credo che non ci siano oggi come oggi i margini per potersi privare di un altro attaccante. Tutti ci aspettiamo chiaramente l'operazione Lukaku davanti, che è un'operazione, ripeto, chiusa e definita, che il Napoli conta di effettuare e di portare alla corte di Antonio Conte veramente tra pochissime ore, quindi più Raspadori ed eventualmente Simeone. Quindi era prevista una sola uscita che il Napoli per il momento ha fatto con Walid Kedira. Poi, ripeto, le vie del mercato, come si suol dire, sono infinite, ma serve comunque un'offerta importante per Simeone, che non è arrivata.
Invece per quanto riguarda sorprese in difesa, ci chiede un nostro amico che però non si firma, potrebbe essere che il Napoli affondi il colpo su un altro difensore, considerando che non si hanno i giusti ricambi, o meglio, secondo chiaramente il nostro ascoltatore, per quanto riguarda i tre titolari, insomma, non il Napoli.
Io su questo sono d'accordo con l'ascoltatore e non lo escludo, perché poi negli ultimi giorni soprattutto possono nascere delle opportunità in prestito, soprattutto in Premier, però che io sappia non è previsto un investimento in quel ruolo. Il Napoli, ricordiamo, l'ha rifiutato Hermoso era in parola col Napoli, ma il Napoli ha preferito non portare avanti questa occasione. Quindi tendenzialmente si va avanti così, anche per la possibilità, seppur in un ruolo diverso, di schierare Di Lorenzo nei tre sul centrodestra, visto che il Napoli ha anche una sola competizione purtroppo per quest'anno. Però credo che, ripeto, Manna non chiudi tutte le porte a questa possibilità. Il Napoli è vigile sul mercato, il concetto deve essere chiaro: il Napoli non esclude nulla, non esclude un rinforzo in difesa, non esclude un rinforzo sulle fasce, però alle giuste occasioni. Se non ci dovesse essere l'opportunità, si andrà avanti così.
L'ultima per te, Attilio, sei come sempre esaustivo e chiarissimo su tutte le questioni. Ti chiedono i nostri ascoltatori al 339-666-9990 notizie sul rinnovo di Kvaratskhelia. C'è qualche novità? Si muove qualcosa?
Ma dopo il mercato si procederà a formalizzare un'intesa di massima già raggiunta. Quel blitz all'europeo è andato a segno, l'opera di convincimento di Antonio Conte è andata a segno, c'è già una parola per un adeguamento di ingaggio sui 5,5-6, per cui, ripeto, si attenderà la fine del mercato. Il Napoli ha posto fine a quella telenovela, adesso torneremo a leggere del PSG, di una promessa, ma in realtà questo al momento non ha motivo di esistere. Kvaratskhelia è tornato ad essere felice con il Napoli e dopo la fine del mercato, ripeto, si procederà a formalizzare un accordo per un adeguamento di contratto che porterà Kvaratskhelia a guadagnare dal 1,5 milioni attuale fino a 5,5 più bonus per sfondare il muro dei 6 milioni oltre. Quindi Kvaratskhelia verrà accontentato. Ovviamente dietro tutto questo c'è la mano di Antonio Conte.
Ci chiedono una cosa, Gigi, una domanda interessante, quindi te la giro, ti avevo detto l'ultima, quindi mi prendo un bonus, diciamo. Dice: potrebbe rientrare nella trattativa Osimhen un pupillo di Conte come Skriniar che completerebbe il reparto difensivo?
Beh, io quando parlo di sorpresi mi aspetto qualcosa di simile, nel senso non mi aspetto un profilo da Napoli giovane, mi aspetto un profilo comunque che possa andare ad elevare la qualità, però Skriniar ha un ingaggio altissimo, ha ricevuto due proposte dall'Arabia Saudita, queste proposte stanno andando avanti, ricordiamoci ancora che il mercato arabo non chiude,
ricordiamo la data di chiusura,
sì. Tempo, quindi è difficile perché l'ingaggio di Skriniar è alto, però ripeto, per Osimhen dovremmo arrivare a quella famosa fumata bianca, perché ripeto, poi tutto si rimescolerebbe, sarebbe clamoroso, lui si è rifiutato di giocare, cioè non è un mistero questo, purtroppo dispiace dirlo, ma si è tirato fuori, non ha mai aperto ad una permanenza, quindi i contatti col PSG devono andare avanti, per ora per Skriniar non mi risultano contatti diretti, devo essere sincero.
Staremo a vedere, intanto ti ringraziamo Attilio per essere stato con
noi,
davvero.
Prossima.
Grazie davvero ad Attilio Malena, uno dei più grandi esperti di calciomercato, tra l'altro devo dire una rapidità e una precisione nell'eloquio che veramente va a colpire immediatamente i punti salienti delle varie trattative, delle varie questioni, quindi davvero una bellissima panoramica a 360 gradi sulle operazioni in entrata e in uscita del Napoli, anche sulle difficoltà che il Napoli sta trovando. Detto questo, se il Napoli non riuscisse a vendere Victor Osimhen, il calciatore verrà integrato in squadra o sarà messo ai margini visto il suo ingaggio? Questa è una bella domanda e mi piacerà affrontarla con il nostro prossimo ospite. Dopo la pubblicità, infatti, e ne approfitto per dichiarare aperte le linee telefoniche allo 081 636 363, dopo la pubblicità avremo due blocchi di Marte Sport Live, quindi dalle 13 alle 13.30 con Antonio Giordano, firma storica del Corriere dello Sport, nostro opinionista, uno dei quattro moschettieri di Radio Marte. Sarà interessante porgergli tutte le vostre domande, quindi mi raccomando, cominciate a chiamare. Mary la vedo già attiva lì al di là del vetro. Detto questo, però, noi ci prendiamo 52 secondi di pubblicità e torniamo da voi a tra pochissimo. Eccoci tornati, secondo la redazione sportiva di Sky Sport con Gianluca Di Marzio, l'accordo finale, vado a leggere proprio le parole del collega, l'accordo finale tra il Napoli e l'entourage di Romelu Lukaku è ormai prossimo, già in giornata dovrebbe arrivare l'intesa totale, una volta raggiunta l'ex Inter e Roma volerà alla volta dell'Italia, le visite mediche dovrebbero svolgersi nella giornata di mercoledì 28 agosto, quindi domani. Come raccontato, il Napoli ingaggerà l'attaccante belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, quindi insomma davvero un'operazione in dirittura d'arrivo, come dicevamo anche con i nostri ospiti, ma è arrivato il momento più atteso di queste lunghe due ore di Forza Napoli sempre, ed è il momento in cui è arrivato ai nostri microfoni il sommo, l'altissimo, perché così ti chiamano, io lo dico, io mi limito semplicemente a leggere i commenti che arrivano al 339-666-9990. Il presidente, poi vedremo appunto di che cosa, del Napoli, che dici, lo vuoi acquistare? Lui, Antonio Giordano, firma storica del Corriere dello Sport, bentornato su Marte, Antonio.
Prendatemi Sarna Taruggi,
ecco. Non potevo.
Almeno non mi prendono in giro in maniera così brutale.
No, guarda, allora Antonio, io sono emozionatissima perché cosa che la mattina i microfoni di Radio Marte devono averti solo ed esclusivamente Gianluca e Dario, insomma, mi fa impazzire. Quindi, insomma, oggi ne approfitto e quindi mi sono presa una bella mezz'ora da dedicare a te, soprattutto perché ci stanno arrivando, ci comunica Mary dalla regia, tantissime telefonate allo 081 636 363. Abbiamo già un amico in linea. Bentornato, benvenuto su Marte. Ci sei? Bruno, ci sei? Bruno è svenuto per l'emozione, quindi
sì, io faccio questo effetto qua.
Ed è per questo che sei andato in pensione, perché sennò troppi giornalisti, troppi colleghi ai tuoi piedi, anche gli stessi calciatori del Napoli che l'anno scorso in effetti erano un po' privi di forze, no? Era perché ti vedevano.
Ma perché sapevano che stavo per uscire.
Esatto. Vabbè, cerchiamo di dare un senso, diciamo, a questa trasmissione, e c'è nuovamente Bruno. Bentornato
mi
su
sentite?
Marte, Bruno, certo.
Ah, un saluto a tutti voi e a Antonio Giordano. Volevo velocemente una considerazione su Kvara e Osimhen, no? Noi come tifosi e come società dovremmo ambire anche a valori che esulano dai soli valori tecnici. Allora io voglio rimarcare il comportamento esemplare di Kvara sia in campo che fuori. Lasciamo stare poi le uscite dei procuratori, che è una razza a parte. E invece il comportamento assolutamente inadeguato e irrispettoso, oltre ad essere ingrato in confronto una piazza come Napoli, di Osimhen. Quindi, considerazione finale: prima va via Osimhen, meglio è. L'errore è stato non venderlo prima. Vi ringrazio e
grazie.
Ti auguro una buona trasmissione.
Grazie, grazie a te. Bruno, Antonio, che ne pensi?
Sono parole che hanno un effetto emozionale, perché Osimhen rappresenta la storia del Napoli, però sono parole che sono dettate dal buon senso, da un'onestà intellettuale assoluta, e da un senso d'educazione, direi civico, che è quella del rispetto che si deve a chiunque, tanto più a chi ha rappresentato per te, come dire, l'elemento di sostegno affettivo. E la storia di Osimhen è una brutta storia, che va molto al di là, come diceva Bruno, degli aspetti calcistici. Si può essere grandissimi campioni, e però non basta. Non dovremmo scandalizzarci, perché altrimenti dimostreremmo di non sapere in che mondo viviamo. Osimhen non è l'unico caso, e non è un caso attuale, ne sono successe tante in passato, anche negli anni Ottanta, anche su personaggi di grande richiamo. Però è una cosa che non può essere archiviata con banalità, e quindi non so se sia giusto che vada via prima o dopo, credo che vada rispettato anche il pensiero di Bruno, onestamente. Però che sia una vicenda che fa venire un senso di disagio è assolutamente vero. Ieri oramai i pensionati fanno un po' così, ho scritto su Facebook tutto quello che tutto quello che penso a proposito delle uscite del procuratore di Osimhen. Ogni tanto è giusto tacere, si apprezza il silenzio.
Direi che è un'arte troppo poco esercitata e troppo sottovalutata. Detto questo, Gabriele al 339-666-990, intanto ricordiamo che le linee telefoniche sono aperte allo 081-63-6363 per intervenire in diretta. Dicevo, Gabriele su WhatsApp dice: non riesco a capacitarmi del fatto che Osimhen si rifiuti di giocare, ma possibile mai che nel contratto non esista e non sia prevista una clausola che possa penalizzarlo?
Del contratto sono a conoscenza, la società, quindi della Rentis, il suo entourage, ovviamente Conte e ovviamente il procuratore di Osimhen. Non so quali tipi di dettaglio consentano tutto ciò. Per me è una follia che è stata sposata da chiunque, tanto da una parte quanto dall'altra. Lo è anche per Osimhen arrivare a settembre senza aver fatto neanche in tempo di una partita di calcio amichevole.
Incredibile, sì.
Quindi, e comunque è stato tutto molto brutto. Cioè, è stato preferibile tutto quello che ha fatto Coop Miners, che è anche una vicenda inquietante,
Molto.
Dagli stessi punti di vista calcistici, tecnici, affettivi. Coop Miners deve molto all'Atalanta, però l'ho fatto frontalmente e giuridicamente attraverso un passaggio che è falso, finto, ma gli è riconosciuto, e soprattutto l'ha detto: io non vengo. Poi non so cosa ci sia dietro Coop Miners e dietro la vicenda di Osimhen. Dietro Coop Miners un po' lo sappiamo, perché Gasperini si è sbilanciato, l'ha detto settimane fa, ebbe un atteggiamento paterno nei confronti del ragazzo. Non dico che lo sostenne e lo giustificò, ma provò a spiegare cosa potesse nascondersi dietro quella scelta, cioè una quasi di pressione barra raggiro da parte degli altri. Osimhen invece siamo ad altro, e siamo anche ad un atteggiamento non sempre irreprensibile negli ultimi tempi. Anzi, tutt'altro che irreprensibile.
No, per nulla. Ma io devo dire, perché a me poi piace raccontare la verità e dire esattamente quello che penso senza girarci troppo intorno, ma quando si parla di rispetto, no, da parte del Napoli, suppongo, perché poi era un po' criptico quel messaggio di Calenda, però quando si parla di rispetto a me piacerebbe che poi si valutasse anche il rispetto che si deve dare oltre a quello che si deve ricevere, ed è una cosa su cui transigo, devo dire, molto ma molto poco, perché poi alcune dichiarazioni dello stesso Osimhen anche nella passata stagione, l'aver cancellato le foto del Napoli per quella questione TikTok, anche forse, no, immagino un po' puerile, no, come questione in sé, almeno vista dall'esterno, poi dopo, insomma, lì la comprensione dell'altro si arresta, perché c'è bisogno poi che il rispetto sia reciproco. Il Napoli non mi sembra che in questo momento stia mancando di rispetto ad Osimhen, se quel messaggio di Calenda si riferiva al Napoli, perché non so se si riferisse al Napoli, alla stampa, ai tifosi, veramente non ho idea. Tu come l'hai interpretata questa cosa?
No, credo che ce l'avesse con i giornalisti, onestamente. È un dettaglio, i giornalisti raccontano.
Tanto sono un bersaglio molto, molto facile.
I procuratori sono fatti così: se un giocatore viene celebrato, procuratori, società, un po' tutti, forse anche noi, però, se un giocatore viene celebrato perché in quel momento della sua vita sta facendo cose egregie, quindi vengono montate su pagine di narrazione esaltante, allora sei bravo, sei un amico, anzi sei persino un amico, cosa che non interessa a nessuno essere amici, no? Ma se un giocatore fa quello che ha fatto Osimhen con la regia del suo manager, perché un manager non può essere esente da responsabilità in una questione del genere, allora sono delle canaglie, mancano di rispetto. No, è tutto invece molto più semplice. I giornalisti raccontano il presente, qualche volta il passato e anche il futuro, e lo raccontano con limpidezza, anche perché l'unica cosa opaca di questa storia è la storia stessa attrezzata dal procuratore di Osimhen con il calcio Napoli.
Insomma, sei stato chiarissimo. C'è una domanda molto interessante. No, non ti capita mai, quindi te lo devo dire quando.
È una cosa molto rara.
Ovviamente scherzo, lo dico per i nostri amici da casa. Però c'è una domanda molto interessante, mi piace tantissimo, che ti rivolge la nostra amica Gilda, tra l'altro affezionata ascoltatrice di Radio Marte, per questo la ringraziamo. Gilda ti dice: ti prego Emanuela, ma non c'è bisogno, chiedi al dottor Giordano, esperto di enologia, a che vino paragonerebbe lo strabiliante Neres, calciatore che mi ha davvero colpito. Bella domanda, mi piace.
La prima cosa è che non sono esperto di vini, sono soltanto un bevitore, che è un'altra cosa, possibilmente buono. La seconda cosa,
però,
che
se sai distinguere tra quello buono e quello meno buono, un po'.
Stiamo facendo la citazione di un vino abbastanza, come dire, noto per le sue pubblicità, non mi sembra il caso, però tra un vino scarso e uno buono, più o meno siamo bravi tutti, anche Gifuni, pensa tu.
Anche Gifuni.
È troppo facile per me, sono bollicine, ragazzi.
Sono bollicine.
Sì, però sospetto che sia più champagne che Francia Corta.
Staremo a vedere, mi piace questa.
Devo dire, confesso che ho un po' il debole per i vini francesi.
Si era capito dal modo in cui hai detto la frase, devo dire. Quindi, si era capito che fosse un complimento importante al calciatore. Ascoltiamo questo vocale, non so da chi ci arriva, perché non ha accompagnato il vocale dal suo nome poi per iscritto. Ascoltiamolo insieme.
Gianluca da Fuorigrotta. Beh, io avrei fatto il possibile per tenere sia Lukaku che Osimhen, anche perché se Lukaku si infortuna poi rimaniamo sempre con lo stesso dubbio che non c'è nessuno che segna. Detto questo, anche giocare assieme, forza, velocità, entrambi, mamma mia.
Questo messaggio del nostro ascoltatore in realtà trova riscontro anche in tantissimi altri messaggi che ci sono arrivati al 339-666-9990. Antonio, ma se Osimhen non dovesse più partire, Il Napoli, secondo te, lo metterebbe fuori rosa oppure potrebbe considerare, anche visto l'ingaggio, come ci chiedeva il nostro ascoltatore, di farlo giocare, di tenerlo comunque a disposizione? Cosa succederebbe?
Non so quello che può succedere, so che non può mettere fuori rosa un giocatore da 12 milioni, ma per me neanche uno da un milione si mette fuori rosa nel momento in cui c'è il contratto. Cioè, tutte le cose che sono successe in passato mi hanno fatto rivoltare lo stomaco, e a volte sono successe. Queste manzine qua, che vengano ispirate da una parte e dall'altra, perché in queste vicende nessuno ha ragione, non mi piacciono. Però se resta Osimhen, Osimhen resta e va a disposizione di Conte. E gioca. Non c'è altro da fare.
Così.
Ti trovi con un calciatore che ti pesa per un decimo sul tuo monte ingaggi e che fai rinunci. No, e soprattutto il suo manager, che dovrebbe avere anche un potere, come dire, persuasivo in certe vicende, poi glielo spiega Osimhen. Perché poi è arrivato il momento di farla finita sta storia.
In effetti.
Io non lo so. Madonna, se lo venderanno, a quanto lo venderanno, non mi interessa, sono fatti loro. Però c'è un momento in cui bisogna mettere il punto,
sì,
ed essere rispettosi, visto che per due volte il manager di Osimhen ha parlato di mancanza di rispetto, glielo faccio notare ancora io. Rispetto si guadagna.
È così. È così. Roberto da Latina, e poi ci prendiamo qualche istante di pubblicità per tornare subito dopo, sempre con Antonio Giordano, ai microfoni di Radio Marte. Vorrei fare i complimenti e dare i miei attestati di stima verso Antonio Giordano, voce affidabile, professionista esemplare, giornalista da cui imparare tanto, tanto, tanto. Insomma, io mi accodo a questo parere di Roberto da Latina.
Io a te lo posso pagare, perché a Napoli passo ogni tanto, ma andare a Latina è un problema.
E devo dire che abbiamo anche tolto il vino da mezzo, per restare in tema di enologia, quindi lo diciamo da persone assolutamente sobrie e con tutta la nostra facoltà di intendere. Ah, ecco, tu non lo sappiamo, stendiamo un velo, non un velo pietoso, un velo di domanda, che è di mistero, sì, ma non è di mistero.
Stendiamo un calice, va.
Stendiamo un calice, però tra un minuto e 39, ti lascio un minuto e 39 per andare a brindare alle fortune del Napoli per questo campionato che è iniziato da pochissimo, minuto e 39.
Ma mia, ma che è del Napoli, scusa.
Vabbè, pure del Napoli, oh no, del Napoli, che egoismo, voglio dire, come mai questa volta, è già il vino che è in circolo.
Tu lo sai, una volta non so cosa mi hai detto, ma tra le tante cose che mi hai detto, mi ricordo, vero?
Io?
Non so se te lo ricorderai più tu, però a me piace essere super pasto.
Ho capito che cosa. Va benissimo. Un minuto e 39 di pubblicità. 0816363663. Prenotatevi per intervenire in diretta. 339-666-9990. Subissate di domande. Antonio Giordano, a tra pochissimo. Eccoci tornati, sempre qui, sempre a Forza Napoli, sempre, appunto, il gioco di parole involontario. Emanuela Castelli al microfono per voi, in regia saluto e ringrazio come sempre Mary G, che veramente non ha un attimo di tregua. Detto questo, sono arrivati tantissimi messaggi al 339-666-9990, tantissimi per Antonio Giordano, che ritroviamo adesso dopo la pubblicità. Antonio, di nuovo qui, bentornato, bentrovato.
Se mi sentite, sto qua.
Allora, sì, ti sentiamo perfettamente. Tanti messaggi, dicevo, al nostro numero WhatsApp. Nello da Ponticelli dice: Forza Napoli, Calenda ha detto che Osimhen non è un pacco, mi sa che è Calenda che è stato a fare il pacco a De Laurentiis. Invece Antonio dice: ma com'è stato possibile che il Vate Aurelio si sia fatto infinocchiare da Calenda con Osimhen, e da Giuffredi con Foloruscio, Gaetano e Mario Rui? Non è da lui. E insomma, c'è qualcosa che De Laurentiis ha sbagliato in merito ad Osimhen, Foloruscio, Gaetano e Mario Rui, secondo te? O di Osimhen abbiamo parlato, ovviamente ci concentriamo ora su questi altri tre nomi.
Credo che l'anno scorso sia stato sbagliato tutto. L'errore di Foloruscio è più recente, è un errore fino a un certo punto, perché mi sembrava che nelle idee iniziali di Conte ci fosse spazio per Foloruscio, poi qualcosa deve essere cambiato o forse addirittura successo. Però dal punto di vista progettuale è chiaro che sono stati commessi una serie di errori
che in altre epoche forse non ci sarebbero stati, o che magari ci sono stati ma sono stati come dire più non meno casi isolati. Stavolta li hanno messi tutti assieme. L'anno scorso non c'è stato soltanto il rinnovo di Osimhen a queste condizioni, a quei soldi, c'è stato il mancato rinnovo di Quara che ancora sta aspettando, c'è stato il mancato rinnovo di Zirischi che poi è andato all'Inter. C'è stato un mercato che è stato completamente bocciato.
Sì, completamente.
Completamente.
Sì, completamente.
Se non sbaglio non è rimasto nessuno.
Addirittura Ngong, sì, insomma davvero tutto.
C'è solo Ngong.
Anche lui dovrebbe essere, diciamo, è comunque sul mercato, non è un incedibile, quindi la riprova proprio.
Voglio dire, se hai demolito tutto quello che avevi pensato di aver costruito 6-9 mesi fa, vuol dire che non ci hai preso niente.
Incredibile.
Però questo è il passato. Io nel conto io ci metto sempre tutto, perché poi vale molto di più di quello che era stato realizzato prima, vale molto di più di quello che si può realizzare adesso. È l'inizio della nuova era, lo spot un po' immaginifico dell'anno scorso è questo qua.
Sì.
E adesso in cui si sta smontando tutto quello che è stato sbagliato l'anno scorso, ma non tutto quello che era stato fatto bene in precedenza. Perché per gli amanti della statistica, ricordo che ci sono ancora 11 calciatori che hanno vinto lo scudetto.
Infatti.
C'era chi voleva smontare anche quell'apparato lì.
Sì.
E semmai di quell'apparato e di quel momento andava smontata una sola cosa, se fosse stato possibile farlo. L'atmosfera malsana che si respirava, ma non si respirava per colpa di quei protagonisti, si respirava per colpa di scelte sbagliate, e le scelte sbagliate si stanno ritorcendo tutte contro. Però forse è finita, perché si arriva Lukaku alla luce di tutti quelli che sono arrivati con la presenza di Conte, vuol dire che siamo in vista di un mondo nuovo che appartiene al Napoli.
È un nuovo corso importante, figlio degli errori. Da qui De Laurentiis si è rialzato, tra l'altro investendo su uno staff, perché ricordiamolo, non solo sull'allenatore, uno dei migliori in circolazione, ma su uno staff importante. I nomi sul mercato li sta facendo praticamente Antonio Conte con il suo staff, e questo è rincuorante, perché diciamo si lavora in una direzione fatta di coerenza, no? Ad un progetto, e quindi non di calciatori presi un po' così, o almeno come è sembrato siano stati presi nella passata stagione. Detto questo, qualche flash prima di lasciarti andare, Antonio. C'è un nostro ascoltatore, Antonio da Napoli, tuo omonimo, che dice: l'acquisto dei due scozzesi secondo lei è il preludio ad un 3-5-2 con Neres che subentra a Kvara nei minuti finali?
Con Neres?
Che subentra a Kvara nei minuti finali?
Gli allenatori non fanno questi tipi di ragionamento qui a così lunga gittata, onestamente. Ragionano di partita in partita, di condizione in condizione. Possono giocare assieme, ma questo non può significare che poi Politano non giochi più. L'idea è quella, secondo me, che ha in testa Conte, è quella del 3-4-2-1. Perché hai troppa roba lì davanti per poterla accantonare in panchina. Non investi in maniera così massiccia, non mi fanno impazzire. Gilmour non mi fa impazzire, anche perché credo che eventualmente alle spalle di Lobotka possa servire altro, però è un giocatore che ci porta una sua esperienza, ci mancherebbe altro. E poi tutti quelli che vengono dalla Premier secondo me hanno un valore aggiunto. McTominay è una personalità sfacciata, possente, che Napoli sta cambiando la sua dimensione. Napoli l'anno scorso ha fatto una campagna acquisti andando a comprare, aiutami, un giocatore dal Bragantino, uno dall'Eintracht Francoforte, poi
abbiamo preso Ngonge dal Verona, è stato preso, vabbè, poi nel mercato di gennaio Dendonker, quindi non solo lui,
però
oddio.
Voglio dire più o meno l'inizio fu questo, ecco. Sì. Napoli ora va a spendere a Manchester United.
Cajuste
dal Rennes. Napoli ora va a spendere al Manchester United, va a spendere a Chelsea. E ci mette dentro una quota di esperienza internazionale che rappresenta un potere assoluto e diversivo.
non è facile
così
per gli altri poi a quel punto giocare contro il Napoli. Cioè stai riacquistando il profilo internazionale che avevi.
E lo sta facendo anche rischiando dal punto di vista economico. Tra poco noi avremo nel prossimo blocco un Marco Bellinazzo, insomma esperto analista economista, quindi per il Sole 24 Ore, che ci aiuterà anche a capire proprio quello che sta dicendo Antonio Giordano, no? Sulla rivoluzione in casa Napoli, su questa nuova strategia di mercato. Nel frattempo, Antonio, io ti ringrazio per essere stato con noi, veramente sono stati 25 minuti indimenticabili qui a Radio Marte.
Io sono coerente con me stesso, avevo invocato a inizio trasmissione il ritorno di Gifuni e Sarnataro e immediatamente invoco la presenza della Castelli. Sopprimete Gifuni e Sarnataro.
Grazie Antonio Giordano, firma storica del Corriere dello Sport, seguitelo anche sui social perché è particolarmente attivo con riflessioni sempre molto ma molto interessanti. Da Antonio Giordano invece noi passiamo all'altra linea telefonica, dove è in collegamento da qualche istante, per questo ovviamente lo ringraziamo anche per l'attesa, mister Massimiliano Esposito. Bentornato su Marte, mister.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, mister, abbiamo fatto una serie di riflessioni, no? Sul Napoli, sul mercato, le continueremo a fare da qui fino alla fine della trasmissione, però ci sono anche tante domande che riguardano poi il campo, perché il calcio è fatto di questo, no? E essenzialmente, oltre che ovviamente di mercato, eccetera. Però c'è Mick Danola che chiede: a questo punto azzarderei una fantaformazione 4-2-4 con Gilmour e McTominay, Neres, Kvara, Lukaku, Osimhen. Perché ha fatto questa fantaformazione? Perché ovviamente i nuovi acquisti, quelli che dovrebbero arrivare proprio ad ore, a momenti, ovvero McTominay e lo stesso Lukaku, vanno ad allargare di molto la rosa del Napoli, soprattutto a centrocampo, dove potrebbe ancora arrivare anche Gilmour. Secondo te, Massimiliano, c'è l'idea di cambiare modulo, di cambiare qualcosa a centrocampo, soprattutto visti i nuovi possibili innesti?
Ma più che cambiare, sicuramente c'è da rimpostire, perché ovviamente ad oggi a centrocampo noi abbiamo i soli Lobotka e Anguissa. Diciamo che non abbiamo un ricambio a quei livelli là. Quindi i nuovi acquisti secondo me servono più a questo che a un cambio modulo. Diciamo che per certi versi Conte si è già ha dovuto già adattarsi alle caratteristiche dei calciatori del Napoli, perché dal solito 3-5-2 che lui era abituato è passato al 3-4-2-1, perché ovviamente deve sfruttare quelle che sono le caratteristiche ora di Politano, poi di Neres, che ha già dimostrato in pochi minuti le sue caratteristiche, le sue qualità, lo stesso Kvaratskhelia. Quindi è ovvio che a centrocampo c'è un lavoro molto dispendioso dei due centrocampisti, e quindi è ovvio che se hai dei ricambi di livello, e allora tu non abbassi mai diciamo così la forza della squadra e soprattutto del centrocampo. Quindi nel momento in cui dovessi mai cambiare anche tutte e due i Lobotka e Anguissa, metti due giocatori di pari livello e il livello della squadra rimane, il valore della squadra rimane quello. Quindi ecco, io direi più per questo che per un cambio modulo.
Per quanto riguarda invece il Napoli visto contro il Bologna e quello visto contro il Verona, ci diceva nella prima ora di Forza Napoli sempre Mimmo Malfitano: la verità sta nel mezzo, non sono i brocchi, no, tra virgolette ovviamente in maniera ironica, visti contro il Verona, non è neanche questa squadra super invincibile e imbattibile che è sembrata essere contro il Bologna. Qual è il vero Napoli, la vera forza del Napoli attualmente? E che cosa i nuovi acquisti, che pare appunto debbano arrivare a brevissimo, potrebbero dare dal punto di vista tattico e tecnico?
Ma guarda, la risposta per certi versi è molto semplice. Il Napoli è questo. È ovvio che Conte, pronti via, non poteva far miracoli. Se andiamo ad analizzare la partita di Verona, vediamo un primo tempo dove il Napoli ha anche giocato non con quella convinzione che ha avuto contro il Bologna, ma ha giocato, si è sciolto nel momento in cui ha subito il gol, perché poi dopo, come si suol dire in gergo, sono ritornati i fantasmi, no? Di un'annata disastrosa, se vogliamo usare questo termine.
Sì.
Proprio perché i giocatori erano quelli, non sono blocchi, ma ovviamente venendo da una stagione negativa, l'autostima, voi o non voi, sono esseri umani, e quindi l'autostima era calata. Col Bologna è stato tutto diverso, perché col Bologna sicuramente l'intensità era diversa, sicuramente l'approccio alla gara è stato diverso, sicuramente la cattiveria che hanno messo in campo è stata diversa, ma la cosa che praticamente di diverso c'è stato è che Napoli è passato in vantaggio.
Sì.
E quindi passando in vantaggio, a quel punto lì è un discorso inverso a quello che abbiamo fatto con il Verona. L'autostima è salita tantissimo, hai la spinta di tutto il Maradona,
certo,
alle spalle, e quindi ovviamente c'è stato poi dopo il secondo che ha messo tutto in discesa, e poi dopo addirittura il terzo di Simeone che ha chiuso la partita.
In effetti è così. Allora Massimiliano, io ti chiedo se puoi avere un 47 secondi di pazienza, perché andiamo in pubblicità, piccolissimo, brevissimo break, e poi torniamo e continuiamo a parlare un attimo del Napoli, se vuoi.
Va bene.
Ok, grazie, un attimo solo, 47 secondi di pubblicità, torniamo subito da voi, a tra pochissimo. Eccoci tornati a Forza Napoli sempre, 339-666-9990, questo è il numero per inviare i vostri messaggi, sia vocali sia di testo, su WhatsApp. Vi ringrazio insomma per i complimenti che ci fate, insomma, che fate alla nostra trasmissione. Dice un nostro ascoltatore, Vittorio da Napoli: Osimhen con il nuovo contratto prenderebbe 10 milioni annui netti al mese, sempre netto, il presidente gli deve appena 333,33 periodico. Il Napoli potrebbe sopportare questo enorme sborso al di fuori del lordo, vabbè, di cui ignoro percentuali, ammortamento e periodo utile, è vero. È una domanda che riusciremo a fare, anzi che porremo anche ai nostri ospiti questa sera, perché sarà interessante riuscire a capire le eventuali evoluzioni, ma soprattutto la porremo ora ai nostri prossimi ospiti, perché ci sarà un focus importante proprio sul mercato e su questioni appunto finanziarie. Detto questo, però, torniamo subito da Massimiliano Esposito. Mister, bentornato, rieccoci.
Eccoci qua.
Eccoci. Allora, mister, per quanto riguarda la costruzione appunto del Napoli, la difesa con Buongiorno ha cambiato faccia rispetto al Verona, quella messa in campo col Verona, con tutto il rispetto ovviamente per Juan Jesus, ma le caratteristiche sono estremamente diverse, si è visto. Ma per così, cioè così com'è il Napoli in difesa, quindi come lo ha pensato Antonio Conte fin qui, quindi Buongiorno, Rachmani al centro e Di Lorenzo braccetto destro, e nei rincalzi che il Napoli ha a disposizione, secondo te è una rosa competitiva dal punto di vista difensivo?
A dire il vero, nel senso che secondo me Di Lorenzo, per quello che ha dimostrato anche nelle ultime partite, a gamba, spinge tanto, quindi secondo me è più per fargli fare un quinto che il braccetto di destra, anche perché Mazzocchi ovviamente sì, può contribuire, può essere un sostituto al bisogno per dare fiato a qualcuno, ma secondo me non è da 11 titolare per raggiungere determinati obiettivi. Quindi io, se proprio dovessi andare sul mercato e prendere un altro giocatore, prenderei un difensore centrale, un braccetto di destro, di destra, e spostare ovviamente a fare il quinto Di Lorenzo, e nell'eventualità, ecco, tenere Mazzocchi come sostituto, sì, nel momento in cui Di Lorenzo dovesse aver bisogno di rifiatare. Ecco, questo è l'accorgimento che io farei.
Per quanto riguarda il match, poi ti lasciamo andare, per quanto riguarda il prossimo match del Napoli, quello contro il Parma, che sta facendo molto bene, ha anche sconfitto sorprendentemente il Milan per 2-1, quali saranno i pericoli maggiori per il Napoli contro una squadra che sembra molto ben organizzata?
Ma sai, il Parma ovviamente, vedi, ritorniamo sempre là, sul discorso dell'autostima, è una squadra ed è una società che ha ricostruito tutto, sì, e hanno vinto il campionato, sono risaliti in A, quindi l'entusiasmo ovviamente è alle stelle, e i primi risultati anche sbalorditivi ne danno atto. È una squadra giovane, una squadra che corre, e ben organizzata, perché ovviamente Fabio Pecchia lo conosciamo,
sì,
ha esperienza.
Quanto vale la tua auto?
Ha avuto, è stato a fianco di Benitez, che è un grandissimo allenatore, quindi voglio dire, stiamo parlando di un allenatore che sa il fatto suo, e con una società alle spalle ben organizzata. Quindi i pericoli secondo me stanno proprio nella velocità che il Parma ha in alcuni giocatori, nella manovra, corrono tanto, e il Napoli deve essere bravo a non farsi sorprendere sotto questo punto di vista qua. È vero che gli ultimi dati, diciamo, della partita contro il Bologna vedono un Napoli almeno sotto l'aspetto mentale, ma anche di gamba, un pochettino più sciolto, quindi vuol dire che i carichi della preparazione di Antonio Conte pian piano si stanno smaltendo, e quindi speriamo che a questa gara, ecco, arrivino ancora più diciamo così, meno affaticati di queste ultime settimane. E poi ovviamente sulla carta è una squadra a portata del Napoli, certo, e se il Napoli vuole raggiungere determinati obiettivi è ovvio che non deve sbagliare approccio, ma con un allenatore come Antonio Conte sicuramente non sarà così. Poi sperando sempre che ci siano i nuovi acquisti, certo, a dare sì, un ulteriore contributo ovviamente, certo, alla squadra.
Che non è un dettaglio. Ti ringraziamo Massimiliano,
che non è poco,
per essere stato con noi, veramente sempre molto puntuale e disponibile.
Grazie a voi.
Grazie a mister Massimiliano Esposito. Da qualche istante è in collegamento all'altra linea telefonica, ci tenevo tantissimo anche a questo intervento, Marco Belinazzo, esperto analista finanziario del Sole 24 Ore, bentornato su Marte, Marco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io volevo analizzare con lei il mercato del Napoli, che è di segno totalmente diverso rispetto a quello a cui la Società Sportiva Calcio Napoli, sotto la guida sapiente, anche oculata, di De Laurentiis, ci aveva abituato. De Laurentiis è sempre stato, anche giustamente, della filosofia cessione-acquisto, un'uscita, un'entrata. Il mercato vede Osimhen bloccato, che era la cessione, diciamo, su cui il Napoli puntava per avere i maggiori ricavi, però ha deciso di intervenire lo stesso per dare Lukaku e McTominay a Conte. Che cosa è successo? Cioè, un'operazione che senso ha questa operazione, e quanto può pesare, quanto è rischiosa per il Napoli?
No, il Napoli, per sua fortuna, aveva ed ha un cuscinetto finanziario importante, visto che nel 2023 ha realizzato l'utile più alto non solo della storia del calcio Napoli, ma della storia del calcio italiano. quasi 80 milioni, insomma, danno lo scudetto, il quarto di finale in Champions, hanno rimesso a posto le cose da questo punto di vista. D'altro canto, quello che è successo l'anno scorso ha fatto accendere più di una spia rispetto alla situazione di un club che per stare a certi livelli non può mancare due volte consecutive l'accesso alla Champions League, e di conseguenza gli sforzi delle ultime settimane, gli sforzi economici intendo, sono chiaramente frutto di una situazione straordinaria che sicuramente esce dal solco di quanto finora si era visto in quest'ottica, e che però risponde, ripeto, a un'esigenza che è quella di superare almeno 17 squadre, insomma, l'anno sì. prossimo, di essere dentro la prossima Champions, perché il Napoli ha bisogno non solo di quegli introiti diretti, ma di tutto l'indotto che deriva dall'essere nella principale competizione europea. E quindi chiaramente quello che è successo oggi, diciamo, rispecchia le problematiche e i disastri che si sono compiuti nella scorsa stagione.
Le vorrei girare, dottor Bellinazzo, un'osservazione di Vittorio da Napoli, un nostro ascoltatore, per capire appunto con lei un po' meglio la questione. Osimhen, dice il nostro ascoltatore, con il nuovo contratto prenderebbe 10 milioni annui netti, al mese sempre netto, il presidente gli deve appena 833.333,33 periodico. Il Napoli potrebbe sopportare questo enorme sborso al di fuori del lordo, pari a 17 milioni detratti gli ammortamenti del costo del cartellino, di cui ignoro percentuali di ammortamento e periodo utile. Osimhen pesa a bilancio tanto, e
sì, pesa più dei 10 milioni netti, chiaramente, perché c'è, diciamo, lo sconto fiscale, ma teniamo conto, e l'ammortamento che il Napoli tendenzialmente fa non come le altre squadre a quote costanti, ma li concentra questi ammortamenti, cioè la ripartizione del costo del cartellino nei primi anni, nei due anni. E quindi questo poi consente a Napoli di fare importanti plusvalenze dopo il terzo anno, che è un po' la logica, insomma, dell'operazione Osimhen, a netto delle problematiche di mercato e quindi dell'impossibilità di raggiungere quella cifra di oltre 100 milioni, che era un po' l'obiettivo, no? Target 130, ma insomma l'obiettivo è andare oltre 130 milioni, che avrebbe significato per il Napoli una plusvalenza intorno a 60 milioni.
Sì.
Detto questo, è chiaro che, ripeto, le contingenze impongono di andare a soppesare da un lato quello che incassi direttamente con la cessione Osimhen, e dall'altro quello che risparmi sul suo cartellino. E questo nell'ottica in cui il Napoli ha fatto, diciamo, una serie di operazioni di uscita importanti, mi riferisco alla stagione pre-scudetto, per intenderci, quindi abbassando di molto quello del suo livello di ingaggi. Chiaramente l'operazione Osimhen, quella che dovrà essere fatta con Quara e altri ingaggi che sono stati aumentati, comportano che il Napoli, pur essendo dentro una soglia di sicurezza, ha comunque un monte ingaggi che va tenuto sotto controllo, e il peso, diciamo, di Osimhen vale oltre il 10% dell'intero monte ingaggi del Napoli. Per un solo giocatore, insomma, questo ti dà l'idea di quanto sia fuori scala rispetto agli altri contratti, che con Lukaku, diciamo, arriveranno a 6 milioni netti. Poi Lukaku può anche beneficiare del decreto crescita esteso, quindi insomma costerà al Napoli 7-8 milioni, intorno ai 9, e quindi è chiaro che in linea di massima, più che sul costo dei cartellini e quindi degli ammortamenti, il cambio del centravanti rispondeva anche a una logica prettamente economica legata al monte ingaggi. Per cui, quindi, al di là di quello che sarà il prezzo del cartellino, nella valutazione, insomma, si dovrà tenere conto anche in queste ultime ore di mercato di quello che sarà il risparmio importante che Napoli avrà da quel punto di vista. Che, diciamo, su un anno il Napoli paradossalmente potrebbe anche permettersi di avere ancora Osimhen in carico posto appunto di raggiungere quel benedetto minimo 4 posti solo per rientrare nel gioco della Champions.
Sì.
È evidente che però metterebbe molto sotto pressione il bilancio, ed esattamente quello che a partire da Chiavelli insomma non si vuole fare.
In effetti sarà interessante riuscire a capire questi ultimi 3 giorni e mezzo di mercato se porteranno novità in tal senso. La gente poi, tra l'altro, è stato molto chiaro, lo vorrebbe cedere in Europa. Poi ci sarebbero altri giorni per il mercato, per la chiusura del mercato arabo, che non sembra però essere, lo dico ovviamente ai nostri amici ascoltatori, non sembra essere una delle scelte su cui ricadrebbe la volontà del calciatore. Detto questo, dottor Belinazzo, io la ringrazio per essere stato con noi, le sue analisi sono sempre molto puntuali e ci aiutano a capire meglio una materia che per me è complicatissima.
È complicato per molti, ma speriamo che lo sia sempre di meno, insomma ormai fa parte sì. Anche del vocabolario dei tifosi, insomma tutto ciò che ha a che fare con i bilanci, insomma magari molti tifosi vorrebbero disinteressarsene, però insomma bisogna letteralmente fare i conti ormai quando allestiscono le rose, in particolare quelle che aspirano a essere nei primi posti.
È vero, è così. La ringraziamo, dottor Belinazzo, la leggiamo sul Sole 24 Ore.
Grazie a lei, presto.
Grazie a lei. Nel frattempo noi voliamo in pubblicità, 1:17 di pausa, poi ritorniamo da voi con una delle menti illuminate, davvero, dei fari della cultura partenopea e non solo, ovviamente, però è sicuramente un orgoglio tutto napoletano, tra l'altro tifosissimo del Napoli, quindi vi aspettiamo tra pochissimo con Maurizio De Giovanni. Restate con noi. Eccoci tornati per l'ultimo blocco di Forza Napoli Sempre e, come potremmo dire, dulcis in fundo abbiamo una delle voci più autorevoli dal punto di vista culturale, un prodotto tra virgolette di Napoli, ma qualcuno che questo vivaio di energie, di cultura di Napoli lo innaffia costantemente. Abbiamo ai microfoni di Radio Marte il maestro Maurizio De Giovanni, bentornato.
Bentornati voi e un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori.
Allora, maestro De Giovanni, io vorrei chiederle prima di tutto le emozioni della partita contro il Bologna. Noi qui a Radio Marte l'avevamo definita la partita del necessario riscatto, hanno segnato Di Lorenzo e Kvaratskhelia, che erano due simboli, no, del Napoli, dello scudetto che poi si era totalmente disintegrato, volevano andare via, un'estate complessa. Sono rimasti grazie a Conte, l'hanno ripagato in questo modo, e poi ovviamente il gol di Simeone con il contributo importante di Neres, nuovo acquisto del Napoli, è un segno di rinascita.
È stata una partita fondamentale. Noi avevamo purtroppo negli occhi il terribile esordio col Verona, Verona che poi abbiamo visto ieri sgretolarsi miseramente in casa contro la Juventus, squadra ampiamente alla portata anche di un Napoli in costruzione, anche di un Napoli ridotto, e ci eravamo preoccupati perché questo significava che il Napoli non aveva forze, il Napoli non aveva determinazione, il Napoli non aveva carattere. Il carattere è quello che si è visto col Bologna, quindi al di là di tutte le considerazioni che faceva lei correttissime, la cosa più importante è stata che il Napoli ha mostrato di avere voglia, di non essere morto, di non essere rassegnato, di non essere ripiegato su se stesso, come purtroppo l'abbiamo visto per quasi tutta la stagione passata,
sì.
E anche per questa prima partita, cioè i tifosi hanno avuto modo di vedere gente che voleva vincere la partita con tutti i cerotti del Napoli A, perché Napoli è una squadra evidentemente convalescente. Il Napoli ha lasciato il 63% di possesso palla al Bologna, un Bologna diciamo molto lontano dai contenuti tecnici che aveva l'anno scorso, e ciò nonostante il Napoli ha vinto la partita senza alcun dubbio, ha vinto la partita subendo una sola azione, quella bella uscita di Meret e quella parata su Castro, ma non lasciando nulla al Bologna di pericoloso, e in compenso creando moltissimo e con grande forza, con un modulo nuovo. Quindi il primo Napoli di Conte, inteso come Napoli di Conte col modulo e col coraggio e con la forza e con la determinazione del suo allenatore, noi l'abbiamo visto col Bologna. Io ho ragionevole convinzione che d'ora in poi questo carattere lo vedremo sempre. Io ho l'impressione che Conte abbia preso in mano finalmente la squadra, cosa che non aveva ancora fatto prima dell'esordio col Verona, e mi auguro che adesso questi minimi giorni, questo pochissimo tempo che il mercato ha, consente di completare la formazione, perché Napoli è una squadra evidentemente incompleta ancora.
Volevo chiederle, proprio in quanto esperto anche di comunicazione a più livelli, secondo lei la comunicazione, l'inversione di tendenza che ha avuto la comunicazione di Antonio Conte, che giustamente, legittimamente, sia prima che dopo il Verona era entrato un po' a gamba tesa, no, sulla sua squadra, anche per lanciare probabilmente dei messaggi alla società, la necessità di rinforzare la rosa, poi però prima del Bologna parla di uomini veri, di calciatori attraverso i quali si può uscire dalle difficoltà tutte insieme, quindi bastone e carota. Però quanto è importante anche cogliere queste sfumature della comunicazione di Antonio Conte?
Ma io sono convinto che le comunicazioni all'esterno contino sempre molto poco. Non riconosco nella conferenza di stampa di Conte, sia prima di Verona e dopo Verona, sia prima e dopo il Bologna, la causa di certe riprese della squadra, sono piuttosto l'effetto. Conte, quando ci siamo avvicinati alla partita col Verona, aveva visto una squadra senza energie mentali, cioè senza determinazione, e questa intuizione è quella che ha messo nella conferenza stampa. Nella conferenza stampa relative alla partita col Bologna lui ha visto una squadra cambiata. Io invito a non sottovalutare anche Buongiorno, Buongiorno in campo fa la differenza. Noi l'abbiamo visto con Kim, quanta differenza faceva l'anno scorso, no? L'abbiamo visto assente Kim. La presenza di Buongiorno finalmente copre quell'assenza, copre quella mancanza, copre quel vuoto. Buongiorno è stato fondamentale, ha dato certezze alle spalle di Kvaratskhelia, quella fascia ha avuto in Buongiorno una importantissima componente. Io non sono affatto sicuro che l'assenza di Buongiorno col Verona non sia stato uno degli elementi determinanti. Questo ragazzo che al di là della propria forza tecnica e tattica ha anche un'enorme forza mentale che trasmette ai compagni. Non a caso Conte ha parlato di lui come un capitano prospettico, insomma, perché questo è uno dei leader che possono prendere la squadra in mano.
In effetti si è vista una palese differenza nella gestione di tutta la fase difensiva, con un calciatore di personalità oltre che di indubbia qualità tecnica. Ha fatto effettivamente la differenza, come diceva lei. Invece, da attento osservatore nonché tifoso del Napoli, secondo lei in che reparto il Napoli dovrebbe intervenire, perché c'è ancora qualcosa da fare, c'è ancora qualche calciatore che non rispecchia totalmente il gioco di Conte per quello che pensiamo e immaginiamo possa essere di qui in avanti?
Ma guardi, io ho due perplessità da tifoso, premetto che non ho nessuna competenza tecnica, quindi lo dico perché lei me lo chiede, certo. Altrimenti non mi sarei nemmeno permesso di
no, è una curiosità, perché
di dirlo. Sì, allora, è evidente che il centrocampo sia privo di ricambio lo stato attuale delle cose, certo. Non solo privo di ricambio, ho anche dei dubbi che Lobotka e Anghissà siano adatti a giocare a due a centrocampo. Lobotka è fisicamente piccolino, a un passo, soprattutto nei contrasti aerei, risulta fatalmente perdente, sì. E anche sa è uno che è abbastanza compassato, non è velocissimo. Questi due si trovano spesso in inferiorità numerica al centrocampo. Sì. Siccome il Napoli ha evidentemente tre attaccanti nel suo DNA, io credo che possa anche essere ripensato il modulo alla luce di questo, a meno che non arrivi qualcuno, McTominay per intenderci, che possa tranquillamente compensare le carenze di uno dei due, quindi che possa giocare a fianco dell'uno, a fianco dell'altro, completandolo meglio di quanto si completino fra di loro. Detto questo, per me il Napoli manca di un difensore mancino, di un difensore centrale mancino, e spiego perché. L'uso di buongiorno sulla come il cosiddetto braccetto di sinistra, sì, ci priva di buongiorno centrale, che credo sia il ruolo per cui sia stato preso. Se non gioca buongiorno lì e gioca centrale, lì ci deve giocare Olivera, ma Spinazzola non è evidentemente in grado di reggere una partita intera, quindi a quel punto sarebbe privo Spinazzola di una adeguata sostituzione. Credo che un difensore mancino oltretutto consentirebbe al Di Lorenzo di giocare sulla fascia, sì, e non di giocare da difensore centrale, e quindi penso che risolverebbe tutto. Quindi io credo che un centrocampista che completi sia Lobotka che Anghissà e un difensore mancino io lo prenderei.
Allora, alla faccia della mancanza di competenza, devo dire, ha fatto un'analisi veramente molto ma molto tecnica, e secondo me non è possibile metterla in discussione da nessun punto di vista, non avevo dubbi. Detto questo, concretamente, poi ci salutiamo, secondo lei quali sono gli obiettivi concretamente raggiungibili dal Napoli al netto degli acquisti che ancora dovranno arrivare in questi ultimi giorni di mercato?
Ma se il Napoli dovesse completare realmente la campagna acquisti, cioè cedendo questi 7-8 elementi e prendendo questi 3-4, io credo che il problema del Napoli sarebbe solo il tempo, cioè la velocità con cui Conte riesce a cucinare adeguatamente gli ingredienti. Io non vedo grandi rulli compressori, certo la Juventus o gli acquisti di oggi ha ulteriormente integrato una rosa di tutto riguardo, di tutto rispetto, però è anche vero che anche la Juventus ha un allenatore nuovo, un modulo nuovo, un ambiente molto esigente, abituato a vincere, che perdona poco le defaianze. Quindi io penso che il Napoli sia da annoverare in quel gruppo di 4-5 squadre che si giocano tutto, dal primo posto alla Champions, al rimanere fuori dalla Champions. Cioè il campionato straordinario significa vincere il campionato, il sbagliare il campionato clamorosamente significherebbe rimanere fuori dalla Champions. Però io in queste 5 squadre vedo anche il Napoli.
In effetti devo dire che anche la piazza si sta allineando a questo tipo di ragionamento, soprattutto in considerazione degli acquisti che arriveranno. La saluto con questo messaggio che ci arriva al 339-666-9990 e dice un nostro amico che non si firma, dice: chiedo scusa, ma De Giovanni ha cambiato mestiere, è stato a Coverciano ultimamente.
Vede, mi fa prendere in giro dagli ascoltatori.
No, ma è la verità, noi siamo io no, perché la seguo con costanza, quindi conosco la sua competenza e per questo mi sono permessa di farle una domanda squisitamente tecnica.
Sono tutte semplici opinioni, certo. I tifosi del Napoli sono tutti appassionati e competenti, quindi siamo tutti quanti ben sul pezzo in attesa che la squadra venga completata, questo è il punto.
È vero, staremo a vedere. Intanto la ringrazio, dottor De Giovanni.
Grazie a lei, un abbraccio agli ascoltatori.
Grazie di tutto cuore. Grazie a Maurizio De Giovanni, siamo arrivati alla conclusione di queste 2 ore di Forza Napoli Sempre. Lo Sport torna questa sera su Marte dalle 19 alle 20 con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ringrazio Mary G per il contributo indispensabile al di là del vetro. Saluto Mario Valigiano che purtroppo è arrivato in radio e che quindi seguirà coloro i quali seguiranno alla trasmissione appunto di Forza Napoli Sempre, perché da Emanuela Castelli è tutto. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati fin qui con noi, ma adesso cedo il microfono e le cuffie, non le mie perché sono rosa e penso che non gli piacciono, a Sulemani con Gigio Rosa e Timo Suarez. Ciao! Forza